Buongiorno, un saluto da 37.2, la trasmissione di Radio Popolare che si occupa dei temi della sanità, in onda tutti i venerdì mattina dalle 10.40 in questo momento fino alle 11.30. Vi do subito i nostri contatti, siamo in diretta, quindi i contatti della diretta sono 331-6214-013 per sms, telegram e whatsapp, e poi c'è la mail diretta @popolarenetwork.it, la nostra mail invece è 372@radiopopolare.it. E abbiamo anche una pagina di Facebook che potete visitare e seguire. Vi ricordo anche che sulla nostra pagina di Facebook, così come su quella dell'Osservatorio Salute, su quelle di Vittorio Agnoletto, trovate informazioni utili come comportarvi di fronte alle liste d'attesa, come contattare il difensore civico. Si fa online, il sito è www.difensoreregionale.lombardia.it. In studio Elena Mordiglia e Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, allora cominciamo con il programma di oggi?
Cominciamo col programma di oggi, ma prima ricordiamo, come facciamo ormai ogni venerdì, che è uscito il mio nuovo numero di Diritti in Salute, la newsletter. L'abbonamento è gratuito, l'ultimo numero è uscito sabato scorso, il prossimo uscirà l'altro sabato, siete in tempo per abbonarvi e quindi recuperare anche i numeri passati. Diritti in Salute, Vittorio Agnoletto, abbonamento gratuito, se poi volete sostenere, bene, meglio ancora. Allora, oggi un programma pienissimo, pienissimo. Daremo tante notizie e tanti aggiornamenti. Cominceremo a parlare dei NASA che devono indagare sulle liste d'attesa. Parleremo quindi delle liste d'attesa con diversi casi, qualcuno anche conclusosi molto positivamente. Parleremo di quello che avviene alla SST Bergamo Ovest, quando una struttura sanitaria fa pubblicità per un'app, ma l'app non serve a quello per la quale viene reclamizzata. Parleremo poi di allergie e anche di qualità dell'aria in Pianura Padana, ma non solo. Quindi tanti, tantissimi argomenti. Ma prima di tutto voglio dire una cosa, posso?
Come no?
Guardi,
no,
lo devo dire, perché mi sono veramente arrabbiato, rimasto basito stamattina presto quando ho aperto la mia pagina privata, non quella pubblica, di Facebook, semplicemente perché avevo postato una cosa su una pagina privata e non su quella pubblica, mi ero dimenticato. Allora cosa appare? A un certo punto scorro i vari post e appare una scritta: contenuti forti o violenti, questa foto è coperta, pertanto le persone possono scegliere se vederla. Scopri di più. E dico, ma che cosa ho postato? Una foto violenta? Ma ci sto sempre attento. E allora schiaccio e vado a vedere, perché non capisco proprio a cosa possa riferirsi questo annuncio, questo intervento di censura. E che cosa scopro? Che la foto è un articolo dell'Unità scritto da Umberto Giovannangeli, intitolato «Fratelli israeliani, non abbiamo alibi, abbiamo ucciso 18.000 bambini», ed è un articolo uscito su Haaretz, che è una delle poche, forse l'unica, voce critica in Israele. Cioè, mi spiego, un articolo ripreso dall'Unità uscito su un giornale israeliano e Facebook me lo censura e dice che ha contenuti violenti. Violenti l'articolo? Come contenuti? Voglio dire, violenze, genocidi, è quello che accade a Gaza. Vabbè, una vergogna, ma volevo assolutamente dirlo.
Hai fatto bene. E invece io ti guardavo perché è passato subito prima di noi lo spot della festa All You Need Is Pop, la festa di Radio Popolare, che sarà appunto ormai, direi che lo sapete, 6, 7, 8 giugno all'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini, in zona Comasina. Naturalmente ci sarà anche la redazione di 37.2, quindi ci saremo anche io e Vittorio Agnoletto, con un incontro a cui teniamo molto, con un ospite d'eccezione che è Silvio Garattini, che insomma presidente, fondatore dell'Istituto Mario Negri, farmacologo, insomma una persona che tante volte è stata anche nostro ospite qui in trasmissione, e con lui parleremo appunto di sanità pubblica, ma di tanti argomenti che vogliamo affrontare. L'incontro con Silvio Garattini sarà l'8 di giugno, domenica 8 giugno alle 17:30 al palco del Faggio. Vabbè, poi vi daremo tutte le informazioni anche pratiche su come raggiungerci.
E non mancate, perché lì non parliamo solo di quello che è accaduto, parliamo di quello che dovrà accadere, cioè cosa bisogna fare e come dovrà essere un nuovo servizio sanitario nazionale. Quindi parleremo in positivo. Bene, cominciamo con tutti i temi che oggi dobbiamo affrontare.
Sì, cominciamo con i temi e cominciamo appunto parlando con il nostro primo ospite, che appunto si sta collegando in questo momento. Vittorio, perché
perché prima dell'ospite,
sì,
noi dobbiamo parlare di quello che ha fatto la Regione Lombardia, perché la trasmissione di venerdì scorso è saltata perché c'era la campagna abbonamento.
Certo, facciamo un sunto di questo, su cui poi interverrà
e quindi,
anche il nostro ospite.
Che cosa accade? Che c'è stato un protocollo firmato fra Regione Lombardia e Assessorato Regionale al Welfare e i NAS, cioè il Nucleo Antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, ufficialmente per abbattere le liste d'attesa. Scrive nel protocollo d'accordo si può leggere: una collaborazione operativa tra Regione Lombardia e l'Arma dei Carabinieri, la prima in Italia, per lo svolgimento di attività di controllo e monitoraggio presso gli erogatori pubblici e privati, ospedali e cliniche, con l'obiettivo di ridurre ulteriormente i tempi delle liste d'attesa, delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e dei ricoveri ospedalieri. Tra l'altro, il documento prevede un coordinamento operativo tra Regione e NAS per controlli mirati sul territorio, monitoraggio, verifica del rispetto dei tempi di attesa per visite specialistiche, esami diagnostici e ricoveri. E poi dovranno anche andare a vedere le priorità cliniche individuate dal medico prescrittore, cioè dai medici di famiglia. Allora, siamo di fronte a una situazione veramente assurda. Abbiamo la Regione che per anni continua a dire: siamo i primi della classe, la sanità funziona, le liste d'attesa sono un'esagerazione vostra, e poi invece fanno un protocollo d'intesa con i NAS perché i carabinieri vadano a vedere come mai ci sono le liste d'attesa. Quindi, primo, con questo protocollo la Regione ammette l'esistenza delle liste d'attesa. Secondo, con questo protocollo la Regione ammette che le liste d'attesa si sono formate perché non tutto fila liscio, perché c'è qualcuno che sta giocando in modo non pulito, altrimenti non avrebbe chiesto ai carabinieri di andare a verificare. Perché fa questo? Perché la pressione dell'opinione pubblica e il malcontento sulla sanità sta continuamente crescendo. Allora la Regione dice: non è colpa nostra, è colpa di qualcun altro, andate a scoprire chi, e magari qualche testa di qualche dirigente di secondo livello cadrà. Dal nostro punto di vista la questione è molto semplice. La responsabilità principale sta negli uffici dell'assessorato al welfare e nei dirigenti. Noi è anni che insistiamo sulle ragioni che stanno dietro le liste d'attesa, e per cui noi abbiamo chiesto di essere sentiti dai NAS. Abbiamo scritto al tenente colonnello che si occupa della vicenda, ci hanno risposto?
Allora, per adesso ci hanno risposto solo di girare la nostra mail all'ufficio stampa, cosa che noi abbiamo fatto, quindi all'ufficio stampa di riferimento, e noi l'abbiamo fatto.
Quindi sanno che noi li stiamo cercando, che vogliamo essere ascoltati, perché vogliamo parlare delle agende chiuse, dei siti web che non funzionano, dei CUP che non funzionano, e raccontare tante cose facendo nomi e cognomi precisi, non quelli degli ascoltatori, quelli delle aziende che hanno avuto dei comportamenti non corretti. Vediamo se almeno sono disponibili ad ascoltarci. Se è una vera inchiesta, direi che questo è un passaggio obbligato.
Diamo il benvenuto, allora lo ringraziamo anche per l'attesa, a Aldo Gazzetti, che è esperto di sanità, già consulente del Consiglio regionale nel campo della gestione degli ospedali, in particolare su aspetti finanziari. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno.
Grazie moltissimo di essere qua con noi. Allora, il motivo per il quale l'abbiamo coinvolta è questo. In questo momento, in regione Lombardia, sembrerebbe esserci uno scontro tra l'AIOP Lombardia, che è l'associazione della sanità privata, e la sanità regionale. Pare che l'associazione che raccoglie la sanità privata non accetti le nuove forme di accordo proposte dalla Lombardia, le nuove forme di convenzione. L'AIOP ha rilasciato un comunicato stampa molto interessante. Attenzione a cosa dicono, rivendicando il loro ruolo e quindi rivendicando l'autonomia delle loro scelte. In Lombardia rappresentiamo circa il 35% dei posti letto totali. Per quello che riguarda i posti per acuti siamo il 28%, mentre nella riabilitazione il privato accreditato copre il 70% dei posti letto. Gestiscono il 36% dei ricoveri generali e l'attività ambulatoriale è coperta da loro al 50%. Sono numeri abbastanza impressionanti, perché significa che veramente la regione ha convenzionato qualunque struttura privata chiedesse di collaborare col Servizio Sanitario Nazionale, e oggi gran parte della nostra sanità è in mano al privato. Proprio per questo è fondamentale che la regione svolga il proprio ruolo di programmazione e poi di controllo, cosa che noi abbiamo visto tante volte non avviene. Allora, partiamo da una domanda molto semplice. Perché AIOP Lombardia in questo momento solleva dei problemi con la regione? Qual è l'oggetto del contendere?
A parte che io ho visto che negli anni, diciamo in questa stagione, puntualmente le organizzazioni, diciamo, degli erogatori privati, tra cui tra l'altro c'è anche l'ARIS, che rappresenta molti enti no profit, diciamo che in questa stagione, diciamo, cercano raggiungere migliori condizioni. Tornando al confronto attuale, le tre cose che risultano, almeno dai giornali, sono il fatto che la regione ponesse all'interno del contratto una clausola, almeno una riduzione o un incremento delle tariffe, basandosi sul mantenere i livelli di prestazioni, soprattutto di visite per il pubblico. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che per quanto riguarda le visite c'è una forte diminuzione sia del pubblico sia del privato, per cui io ho calcolato che da prima della pandemia al 2023, per cui il 2024 non è ancora stato pubblicato, c'è stata una diminuzione delle visite di circa più del 10%, che vuol dire circa, per dirla in numeri, circa 1 milione di visite. Allora, praticamente il privato tende a, dal suo punto di vista di interessi, a privilegiare le visite private e farne minori nel pubblico. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente ci sarà una percentuale di assistiti del servizio sanitario che passeranno a pagamento oppure rinunceranno alle cure. L'altra questione è la richiesta di incrementare i ricoveri in pazienti in arrivo dal pronto soccorso. Anche qua c'è un rapporto molto dettagliato dell'ATS di Milano che dimostra che a fronte dei ricoveri d'urgenza poi non avviene un corrispondente numero di ricoveri da parte dei privati. Terza questione, che poi è stata sollevata a livello nazionale, che praticamente si lamentano che le tariffe sono sono proprio ridotte, per cui la richiesta è di aumento generalizzato delle tariffe. Per cui questi sono, come dire, i temi che poi sembra che in una riunione di ieri siano stati, come dire, risolti, oppure perlomeno la regione ha accolto le richieste.
Ecco, quindi, tanto per provare a riassumere, perché è interessante questa vicenda, che cosa accade? Che la regione Lombardia, di fronte al disastro, di fronte alle proteste e al malcontento che cresce tra la gente, se ne accorgono assolutamente tutti, prova finalmente a mettere un po' le mani negli accordi di convenzionamento, nei contratti con la sanità privata. Se ho capito bene, lei ha indicato tre punti assolutamente importanti. Primo, la regione dice al privato convenzionato: col budget che vi do mi dovete garantire almeno un certo numero di visite in generale, perché invece il privato sta diminuendo le visite che fa col pubblico per aumentare quelle proprio private. E allora dice: mi dovete garantire un certo numero di visite col servizio sanitario, non dovete abbassarlo ulteriormente. E tra l'altro lei ci ha detto che sono diminuite dal pre-pandemia del 10% le visite nel pubblico. Seconda cosa richiesta dal pubblico: al privato convenzionato semplifico, ma basta col fatto che voi rifiutate i passaggi del pronto soccorso alle vostre strutture. Non è possibile che del pronto soccorso si debba andare solo nelle strutture pubbliche, perché le private convenzionate, che dovrebbero offrire un servizio pubblico, non prendono le persone che arrivano dal pronto soccorso. Non le prendono perché sono situazioni complicate, difficili, richiedono interventi d'urgenza, richiedono investimenti, e queste sono le ragioni. Terzo, il privato convenzionato chiede un aumento delle tariffe. Vedremo come si risolve, però è interessante, e vedete che contiamo noi cittadini. Quando aumentiamo la pressione, la regione qualcosa è obbligata a chiedere, il privato poi fa la sua partita ovviamente per aumentare i profitti. Ma io volevo chiederle anche un'altra cosa. Nei contratti tra il pubblico e il privato convenzionato, il pubblico definisce bene quali prestazioni deve fornire il privato convenzionato oppure no?
No, cioè nel senso che, vedendo l'ultima versione del contratto del 2024, quella del 2025 diciamo incriminata dalle organizzazioni dei privati, nel 24 praticamente viene assegnato al privato due budget distinti, uno per gli assistiti lombardi residenti e uno distinto minore per gli assistiti che vengono da altre regioni. Questo ultimo budget dei provenienti dalle altre regioni sarà poi rimborsato dalle regioni provenienti, ma vedendo le clausole, cioè vedendo come viene distribuito, viene assegnato a ogni erogatore o gruppo di erogatori dei budget all'interno dei quali i privati possono, come dire, distribuire secondo le proprie, come dire, la propria organizzazione, per cui possono distribuire in certi casi tra le prestazioni diagnostiche, tra gli esami di laboratorio, eccetera. Per cui c'è questa libertà di organizzazione dei privati. Il budget finale, no, assegnato ogni anno, non dovrebbe essere superato, se no altrimenti le tariffe, come dire, vengono abbattute. Ma sta succedendo, come si diceva prima, che questi budget non vengono nemmeno, come dire, coperti, soprattutto per le visite. Per le visite all'interno sia dei ricoveri sia delle prestazioni ambulatoriali c'è una percentuale assegnata per gli obiettivi. Per le prestazioni ambulatoriali è il 10%, ma uno potrebbe presumere che questo 10% è finalizzato a determinate prestazioni o per determinate patologie. Ma tanto per dire, per l'incremento o il decremento delle liste di attesa, questa di questo 10% viene assegnato solo l'1%. Poi c'è un'altra percentuale del 2%, e questo è il segnale della, come dire, che i privati tendono a non fornire più quel livello di prestazioni per gli assistiti dal pubblico. Un 2% viene assegnato, viene garantito se vengono garantiti i livelli minimi erogativi. Cioè, se uno guarda poi nel complesso, tutti questi incentivi sono, come dire, un bilanciamento dei soldi, del budget, ma non c'è nessun, come dire, indicatore o obiettivo di tipo sanitario. Solo nel caso degli ammalati cronici viene riservato un 3%, dovrebbe essere riservato un 3% a beneficio delle cooperative sanitarie che hanno assunto, preso in carico tutte gli ammalati cronici.
Ecco, quindi quella a cui siamo di fronte è una convenzione, un contratto, dove l'ATS, cioè la regione, dice: io vi do questi soldi, dovete svolgere un'attività in questi settori, ma poi dopo la singola il singolo ente privato può scegliere quali visite fare, quali interventi chirurgici dare la precedenza e via dicendo, e lo fa in base ovviamente ai maggiori profitti che trae sulla singola visita o sul singolo intervento chirurgico. E ulteriormente, ultimamente, sta diminuendo il numero di visite fatte col pubblico. Allora, io mi sento anche di dire in modo molto chiaro che se mai noi verremo ascoltati dai NAS, faremo presenti che devono anche ascoltare il dottor Gazzetti, perché queste cose vanno spiegate, vanno dette in quali sono i meccanismi, oltre alla chiusura delle agende, che stanno dietro la formazione delle liste d'attesa. Grazie.
Grazie mille, grazie Aldo Gazzetti.
Prego, ciao, buongiorno.
A risentirci. E allora, Vittorio, passiamo a un altro caso, un'altra vicenda, un caso che ci è stato segnalato dallo sportello ACLI SOS Sanità di Cernusco sul Naviglio. È il caso di una persona che ha avuto dei problemi a prenotare e però poi lo sportello è intervenuto. Noi abbiamo in collegamento con noi Sergio Giorgini, appunto, dello sportello. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti, buongiorno a voi gli ascoltatori.
Ah, come la sentiamo male, Sergio, eh? La sentiamo veramente molto male, c'è un forte rumore di fondo, se sta per caso usando il viva voce o che, tolga tutto e proviamo in un altro modo.
Pronto?
Pronto, mi sente ora?
Molto benissimo, meglio, benissimo. Molto meglio.
Prego.
Allora. Niente, non so, vado io a ruota libera o mi fate delle...
Provi lei a riassumere brevemente la sua vicenda, brevemente, perché in radio i tempi sono stretti.
Allora, io avete già detto voi, mi chiamo Giorgini, sono del Circolo ACLI, faccio lo sportello salute a Cernusco sul Naviglio. Abbiamo cominciato praticamente a dicembre del 2024, diciamo che oggi siamo arrivati a poco più di 30 casi, anzi 33, su 29 che sono in essere, 4 che, cioè 29 chiusi e 4 che sono ancora in essere, diciamo che abbiamo una percentuale intorno al 93% di successo, il che vuol dire che dimostra che di fatto i posti ci sono, ma in prima battuta cercano di farli andare verso il privato. Allora, io le faccio un paio di esempi. Uno classico...
No, andiamo subito alla sua storia. Ci racconti...
La storia che vi hanno segnalato.
La storia che vi hanno segnalato.
Sì, sì. Ok, allora, si tratta di un paziente che si è presentato da noi praticamente in aprile, a metà aprile. Era appena stato all'ospedale locale qui di Cernusco, l'ospedale Boldo, per una gastroenterologica, un controllo gastroenterologico. L'hanno rilasciato una ricetta per un esame che si chiama ECGDS, che riguarda la parte che riguarda la gastroenterologia, e una risonanza all'addome superiore. Ora, per il primo esame lui si è presentato comunque al Cubio Boldo per la prenotazione. Il primo esame gli hanno dato la prenotazione il 24 aprile 2025 ed era a posto con i tempi di attesa, perché la priorità di questa ricetta era B e corrisponde al tempo di attesa massimo di 10 giorni. Il secondo esame invece, che è una risonanza dell'addome superiore, l'ospedale di Ubaldo non aveva disponibilità, quindi praticamente la lista era chiusa. Il giorno dopo ha chiamato praticamente il numero verde della regione Lombardia, gli hanno dato la possibilità di avere una prenotazione per il 30 aprile 2025 come primo posto libero fuori dall'ambito territoriale, perché si tratta della clinica San Carlo di Paderno Dugnano, ed era anche fuori il tempo massimo di attesa, perché dal 15 di aprile andare al 30 luglio sono superiori esattamente molte volte rispetto
a... No, perché aveva detto 30 aprile, quindi gliel'hanno fissata per il 30 luglio.
No, 30 luglio 2025.
Sì, ho detto 30, quindi tre mesi e mezzo dopo, anziché 10 giorni.
Esatto. Qui allora abbiamo istruito la pratica che noi chiamiamo pratica di reclamo e non ricorso, perché si tratta di una pratica amministrativa, non ha nulla di legale. E niente, l'abbiamo mandata alla direzione dell'ASST Melegnano Martesana, che è l'ambito territoriale di competenza, e questo in data 17 aprile 2025. Una settimana dopo non abbiamo avuto riscontro, per cui abbiamo fatto un sollecito, che l'abbiamo chiamato sollecito per concreto rischio di aggravamento malattia, primo posto libero in tempo più alto del tempo massimo di attesa. In questo caso abbiamo ripercorso tutta la storia, ma abbiamo allargato gli indirizzi di riferimento. Oltre a mandarlo alla SST di Melegnano Martesana, l'abbiamo mandato anche all'ATS di Città Metropolitana di Milano, che è il settore superiore, praticamente quello che ha un ambito più vasto e vede tutte le ASST della regione, per avere più disponibilità. In questo caso abbiamo messo in indirizzo anche il difensore civico regionale, che monitorasse un attimo l'esito. E di fatto qui abbiamo avuto praticamente quasi subito, questo è un ricorso fatto il 24 di aprile. Al 29 di aprile hanno risposto la Regione Lombardia, il servizio gestione prenotazioni, ha dato l'appuntamento per il 9 maggio al centro diagnostico Saint Bon a Milano. E ultima cosa per capire un attimo come funziona, in questa cosa ha funzionato bene. Il difensore regionale qualche giorno dopo ha chiamato direttamente il paziente per sapere che esito era, se si aveva avuto un buon esito o meno. Quindi vuol dire che comunque c'è una chiusura del cerchio, laddove funziona.
Certo.
Non sempre funziona, ma in questo caso ha funzionato.
Grazie moltissimo per questa testimonianza, che dà a noi e tutte le nostre ascoltatrici e ascoltatori anche un po' di speranza. Questa è un'azione dello sportello, è simile all'azione che facciamo noi come radio. Quando il cittadino conosce la legge, si appoggia allo sportello e alla trasmissione, partono le lettere per le direzioni generali, viene coinvolto il difensore civico e la situazione si sblocca. Però è chiaro che non si può andare avanti così. Non è che 10 milioni di lombardi per avere una visita devono contattare gli sportelli o 37.2, non ce la faremmo assolutamente mai. Sono dei diritti che vengono calpestati e che vengono recuperati solo dopo che si apre una vertenza o un conflitto. Allora, siamo contenti della soluzione del problema, però rimane il fatto che allora i posti ci sono. Come mai non li mettono a disposizione? Ecco un'altra cosa da segnalare ai NAS. Perché non li mettono a disposizione? Perché in questo modo il cittadino si rivolge alle strutture private.
Grazie mille, grazie a Sergio Giorgini dello sportello ACLI SOS Sanità di Cernusco sul Naviglio. Grazie per il vostro lavoro. Allora Vittorio, veniamo a un'ascoltatrice che ci ha scritto una mail che vi vogliamo leggere, la sintetizziamo, oggi stiamo dando tanti, tanti numeri, però qui è importante considerare gli orari a cui fa riferimento l'ascoltatrice. Ci scrive: oggi alle 8:33 del mattino ho chiamato il call center del Servizio Sanitario Nazionale per prenotare una visita chirurgica toracica di controllo che doveva essere eseguita da gennaio del 2026 in avanti a seguito di un'operazione di tumore al polmone avvenuta all'OIEO, che è l'Istituto Europeo di Oncologia, a febbraio del 2022. Dal call center alla prima chiamata mi rispondono che le agende non sono ancora disponibili. La signora allora richiama alle 9:26, quindi dalle 8:33 alle 9:26, sempre al call center del Servizio Sanitario Nazionale, e le dicono che le agende sono esaurite. La signora sia prima delle 8 del mattino sia più tardi aveva provato anche a collegarsi al portale per le nota salute di Regione Lombardia, ma non c'erano disponibilità all'OIEO, non ne risultavano. Contemporaneamente aveva contattato direttamente anche l'OIEO, che dopo 19 minuti di attesa le aveva chiuso la chiamata senza entrare in contatto. La signora allora cosa fa? Manda una mail di protesta proprio all'OIEO dicendo che cosa devo fare allora. In questi 3 anni ho fatto delle visite a pagamento e una visita presso un altro istituto. Il medico mi ha visitato e guardato gli esami specificandomi che era molto più corretto farmi però seguire dalla struttura che mi aveva operato, appunto l'OIEO. Dall'istituto le rispondono una mail che la signora ci inoltra dicendole: buongiorno signora, siamo riusciti eccezionalmente a prenotarle un appuntamento per il 14 gennaio 2026, come da immagine che le copio sotto. E poi mettono tra parentesi: non capiamo come non sia riuscita in autonomia.
Beh, e noi aggiungiamo che siamo noi invece che non capiamo come è possibile che alle 8:33 si dica che le agende non sono ancora disponibili e invece alle 9:30 si dica che le agende sono esaurite. C'è qualcosa che non funziona e le agende non dovrebbero mai essere esaurite. Per una legge di oltre 15 anni fa, le agende devono essere sempre aperte. Inoltre ci sono fior fior di indicazioni dal Ministero e dalla Regione che dicono che se una persona è operata, se una persona è seguita da una struttura, è quella struttura che deve andare avanti a seguirla. E siamo ancora noi che non comprendiamo com'è che dopo una protesta di colpo lo spazio è stato trovato. Ecco, altre cose che vanno segnalate ai NAS, altre cose che Bertolaso e Company conoscono perfettamente, ma non intervengono. E appena provano a dire qualcosa, il privato protesta e, come abbiamo sentito precedentemente, a quel punto la regione tante scuse e fa un passo indietro.
Andiamo a parlare adesso invece, come anticipavi in apertura, di una vicenda scandalosa che riguarda la SST Bergamo Ovest.
Sì, a chi ci ascolta dico in modo molto chiaro che queste cose di cui noi stiamo parlando in questo momento si svolgono in Lombardia, ma il problema non è solo e unicamente la Lombardia. Che cosa accade? Seguitemi attentamente. Il 17 aprile la SST Bergamo Ovest pubblica un comunicato stampa che c'è ancora sul suo sito, dove c'è scritto: l'app Elti, quindi annunciano un'app, l'app Elti è pronta per essere scaricata e utilizzata da tutti i pazienti senza medico di medicina generale afferenti alla SST Bergamo Ovest. E aggiungono: Elti permette di scegliere in autonomia la sede, il medico degli ambulatori medici temporanei, il giorno della visita e l'orario desiderato per l'appuntamento, proprio come se si trattasse del proprio curante. Cioè, capite, la SST dice, rivolta a quelli che non hanno il medico: non vi preoccupate, adesso funziona questa app, qui potete fissare un appuntamento presso l'ambulatorio medici temporanei, che è l'ambulatorio messo in piedi proprio per coloro che non hanno il loro medico, e attraverso quel percorso fissare visite ed esami diagnostici col Servizio Sanitario Nazionale. Mi sembra una buona idea messa così, però voi sapete che io vado a verificare. Cosa faccio? Il 6 maggio scarico l'app sul mio telefono e sullo schermo l'app Elti, e sullo schermo mi appaiono varie icone che danno la possibilità di scegliere quale visita specialistica o quale esame diagnostico voglio effettuare. Cerco, non c'è nessuna indicazione invece per quanto riguarda la scelta del medico di medicina generale per chi non ce l'ha e neanche su come fissare una visita col Servizio Sanitario Nazionale. A quel punto vado a vedere. Clicco sull'icona per una visita andrologica, che è la prima che mi appare, e l'app mi propone il Centro Clinico Sant'Agostino di Milano del gruppo Unipol a un costo di 85 euro. Rimango sbalordito, perché Etli è stata pubblicizzata dall'SST Bergamo Ovest per scegliere il medico e per fissare una visita, testuali parole, proprio come se trattasse del proprio medico curante, e invece di tutto ciò non c'è traccia. Con questa app posso fissare visite ed esami privatamente a pagamento. A quel punto cosa faccio? Chiedo spiegazioni al supporto dell'app, dove c'è scritto contattateci, no? E scrivo, dico, io su indicazione della SST Bergamo Ovest sono entrato nella vostra app per trovare un medico e per fissare una visita, ma non trovo nulla. E l'app mi risponde, c'è stato un errore di comunicazione da parte della SST. Al momento non è ancora possibile prenotare visite e richiedere ricette con l'app Elti. Vado in fondo alla pagina e scopro che Elti è di una società a parte del gruppo Unipol, che è lo stesso del Centro Sant'Agostino. Allora, proviamo a ricapitolare. La SST Bergamo Ovest invita i suoi cittadini che ricercano disperatamente un medico di medicina generale a utilizzare un'app di un gruppo della sanità privata, ma quell'app serve per fissare visite a pagamento presso varie strutture private, tra le quali in prima fila quelli appartenenti allo stesso gruppo privato. Ripeto, nessuna traccia delle modalità per fissare esami col Servizio Sanitario Nazionale o per trovare un medico o andare a un ambulatorio medico temporaneo. A me pare un perfetto esempio di collaborazione pubblico-privato, dove il pubblico sembrerebbe lavorare per l'interesse del privato. Io ho fatto questa segnalazione. È stata ripresa dal Corriere Bergamo. Oggi ho fatto un articolo sul Corriere Bergamo dove io chiedo alla SST Bergamo Ovest di azzerare questa vicenda, di munirsi di un'app pubblica che sia finalizzata però a trovare il medico e a fissare gli esami col Servizio Sanitario Nazionale. E trovo grave questa vicenda, perché siamo di fronte alla pubblicizzazione di un'app che serve per fissare visite private da parte di una struttura della sanità pubblica. Non è la prima volta, ma questo non toglie la gravità di quanto accaduto. Vedremo cosa risponderà la SST di Bergamo Ovest.
Sette 2 Radio Popolare. Vittorio, andiamo a parlare adesso di qualità dell'aria e andiamo a parlarne con Paolo Bortolotti, che è dirigente di ISDE, Associazione Medici per l'Ambiente, e coordinatore del progetto nazionale Salute e Inquinamento Atmosferico nelle Città Italiane. Buongiorno, benvenuto.
Grazie dell'invito, buongiorno a voi.
Buongiorno, grazie di essere qua con noi. Allora, noi vogliamo prendere spunto da un articolo che voi avete pubblicato come ISDE sul vostro sito un po' di tempo fa, che dice: il Consiglio europeo vara definitivamente la nuova direttiva sulla qualità dell'aria. E in quell'articolo seguono una serie di dati sull'inquinamento dell'aria molto, molto pesanti. Non abbiamo purtroppo tanto tempo a disposizione, però a me interesserebbe che lei ci spiegasse qual è la situazione legislativa a questo punto rispetto all'inquinamento dell'aria e quali sono i dati che emergono e cosa si potrebbe fare.
Sì, la normativa, nell'anno scorso, nel 2024, l'Europa ha finalmente considerato di modificare dei limiti che sono presenti dal 2010 nella legislazione dei vari stati, cercando di adeguarli, anzi di portarli verso i limiti che l'OMS in realtà aveva già proposto nel 2021, riducendo quindi di molto i valori limiti di concentrazione. Bisogna chiarire un concetto alla base di tutto questo: il valore limite biologico non esiste, non c'è un livello al di sotto del quale un inquinante, che è una cosa tossica, non porti un danno. Quindi il limite è un valore di tipo legale, legislativo. L'OMS nel 2021, riguardando tutta la letteratura mondiale, ha riposizionato i propri limiti che aveva fatto ancora nel 2005, segnalando quelli che sono i limiti al di sotto, sopra dei quali sicuramente la letteratura ha dimostrato un danno. Quindi non è un limite al di sotto del quale non c'è un danno, ma è un limite al di sopra del quale questo danno è dimostrato. L'Europa non ha adottato direttamente questi limiti, che sarebbero molto drastici rispetto alla situazione attuale, anche perché forse non faremo in tempo ad arrivarci, se non cambiando completamente il nostro modo di vivere, di organizzazione sociale, insomma. Però ha adottato dei limiti che tendono ad arrivare a questo. E questi limiti si sono dati, le varie stati europei si sono dati il 2030 come anno in cui applicare questi limiti. Purtroppo poi ci sono stati alcuni stati, tra cui l'Italia, che sappiamo è stata multata, sanzionata già più volte dall'Unione Europea per problemi di inquinamento, soprattutto a livello della pianura padana, e ha chiesto la possibilità di avere delle deroghe in termini di tempi, cioè di adottarle un po' più in là nel tempo. Sarebbe molto importante invece che queste deroghe non fossero utilizzate, perché chiaramente i valori anche attuali sono valori che portano malattia, quindi non possiamo pensare che nel 2030 i cittadini che vivono ora siano più esposti alla malattia rispetto a quelli del 2030, quando ci saranno queste normative. Tanto per dare un'idea, il livello attuale, la normativa attuale prevede che la media annuale per le polveri più sottili misurate attualmente, che sono le cosiddette PM2.5, sia di 25 microgrammi al metro cubo, per cui se noi attualmente avessimo una città che ha una media annuale di 24, potremmo dire che è dentro nei limiti di legge. Questo numero di 25 però nel 2030 dovrebbe arrivare a 10, quindi ridursi di più della metà. E la normativa dell'OMS del 2021 prevederebbe che la media annuale di questa sostanza, di questa polvere, sia al massimo di 5 microgrammi, per cui 5 volte di meno di quella che attualmente è il limite. Questo per dare un'idea della situazione attuale. Quindi la situazione attuale è abbastanza compromessa, ma soprattutto quello che spingiamo come ISDE, come Associazione Medici per l'Ambiente, assieme ad altre associazioni, è quella di tendere a arrivare al 2030 cercando di arrivare a questi limiti, perché se, come succede molto spesso, non si fa nulla, se non puntualmente quando c'è un eccesso si blocca il traffico, quei provvedimenti tampone, non arriveremo sicuramente ai livelli previsti per il 2030.
Ecco, guardando i documenti prodotti sempre dall'Agenzia Europea per l'Ambiente, sono rimasto molto colpito del fatto che c'è una classifica dell'inquinamento nelle città europee, e tra centinaia di città, ai vertici negativi di questa classifica, la nazione più presente è l'Italia, con le varie città della pianura padana. È abbastanza impressionante vedere questa lista di città. È così? Come mai è così?
Beh, i motivi sono chiaramente molteplici, un po' per il fatto che la pianura padana di per sé tende a avere una situazione in cui ristagnano gli inquinanti. Poi c'è un alto numero di industrie nella pianura padana, ci sono anche allevamenti intensivi che comportano anche questi un aumento dell'inquinamento. Quindi abbiamo un quacervo, una sommatoria di varie problematiche a questo livello. Questo però non è una giustificazione per non fare nulla. È chiaro che sarà un po' più complicato, e io penso che per poter arrivare a tendere verso i limiti del 2030, bisogna chiaramente che le persone, i cittadini, siano coscienti che va cambiato qualcosa, perché se non c'è questa coscienza dell'importanza di cambiare per avere una salute migliore, è anche più difficile applicare delle normative, anche se sappiamo che in Italia quasi 50.000 persone all'anno muoiono per problemi respiratori o problemi collegati all'inquinamento atmosferico, molti non pensano che non è solo la morte, per tutti c'è una riduzione della speranza di vita, perché altrimenti uno dice, beh, io sono sopravvissuto, per cui sarà morto qualcun altro, detta proprio grossolanamente. In realtà questa esposizione è costante e riduce a tutti la speranza di vita, soprattutto all'età estreme. Teniamo conto che respiriamo circa 12.500 litri di aria al giorno e che gli alveoli alla nascita, gli alveoli polmonari non sono formati, si formano soprattutto fino ai 5-6 anni. L'esposizione a tossici in questi, soprattutto in questa età, ti comporterà una funzionalità polmonare ridotta per tutto il resto della vita. Quindi è molto importante che venga chiarita questa cosa, in modo che ci sia proprio la volontà anche dei cittadini di voler cambiare questa situazione.
Grazie moltissimo di queste spiegazioni. Ed è vero quello che lei ha detto, l'attenzione si concentra sul numero dei decessi, 50.000 sono tantissimi, ma sono milioni le persone che perdono anni di attesa di vita a causa di questa situazione, che quindi è qualcosa che ci riguarda assolutamente tutti. Grazie moltissimo.
Grazie mille, grazie a Paolo Bortolotti, dirigente appunto di ISDE, che è l'Associazione Medici per l'Ambiente, grazie di essere stato con noi. E noi siamo arrivati verso la fine di questa puntata. Vittorio, volevamo dare ancora un piccolo aggiornamento. Vi ricorderete, forse avevamo parlato di una segnalazione che ci era arrivata sulla dismissione del reparto di ortopedia e di quello di ginecologia dell'ospedale di Erba. Noi avevamo scritto all'ospedale e chiesto di partecipare, ci avevano detto che i dirigenti non erano disponibili in orario di trasmissione. Vi volevamo solo aggiornare sul fatto che abbiamo chiesto di registrare questa intervista in orario comodo per i dirigenti e sollecitato una risposta che ancora però non ci è arrivata.
Per la precisione ci avevano detto, se non ricordo male, che i medici non
erano... No, quello era un altro caso, era un altro, caso dell'oftalmico.
Quindi una volta i medici e adesso sono i dirigenti. Ma mai nessuno è disponibile per parlare con noi, ma non li mangiamo mica, eh? E tu ridi, ma insomma... Vabbè, quindi gli abbiamo richiesto di essere presenti e vediamo se ci saranno per la prossima puntata. Abbiamo però anche degli annunci da fare, vai Elena.
Sì, allora no, ne hai uno tu su un'assemblea che c'è all'università. No,
allora vado io. Abbiamo il 20 maggio alle 17.30, il 20 maggio è martedì 17.30, aula 510, via Festa del Perdono, dibattito salute, diritto universale, punto di domanda, il ruolo della società civile nella tutela delle persone migranti in condizioni irregolari a Milano. Oltre al sottoscritto interviene il dottor Marco Parodi, la dottoressa Silvia Terraneo e la neodottoressa Cecilia Zinni, una mia studentessa che ha fatto un lavoro bellissimo per la tesi sulle condizioni di salute degli immigrati irregolari a Milano. Ripeto, martedì 20 maggio 17.30, aula 510, Università Statale, via Festa del Perdono 3.
Noi torniamo venerdì prossimo, un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Agnoletto.
Ciao.